credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Siamo ormai a pochi giorni dalla memoria liturgica di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni, e a circa un mese dalla giornata missionaria mondiale, appunto, di quest'anno, che cadrà il 23 ottobre del 2011. E vogliamo parlare oggi proprio di un santo missionario, San Giustino de Jacobis. Lo facciamo con padre Giuseppe Guerra, direttore della rivista Informazione Vincenziana, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, sì. Ben trovate voi.
Padre Giuseppe, lei ha scritto due volumi su San Giustino. Uno è uscito qualche anno fa, nel 2006, ed è un'antologia di scritti, appunto, di San Giustino. E ultimamente invece un altro volume edito da San Paolo dal titolo Dal Meridione d'Italia all'Abissinia. Questo titolo un po' riassume, se vogliamo, la storia, appunto, di San Giustino. Vogliamo raccontarla?
Sì, esattamente. Come lei ha detto, nel 2006 abbiamo pubblicato questa antologia degli scritti, come dice il titolo, non l'ho scritto io, ho raccolto i testi che San Giustino ha scritto, abbiamo raccolto i testi più importanti. Per quanto riguarda il volume, lei ha sottolineato bene che Dal Meridione d'Italia all'Abissinia è una specie di sintesi. La biografia di San Giustino, appunto, si può dividere in due grandi parti: la parte che ha trascorso in Italia e la parte che ha trascorso in Abissinia. Poiché molte volte si parla della sua vita in Abissinia come missionario, abbiamo voluto accentuare anche la prima parte, perché lui la sua santità l'ha espressa già prima di partire dall'Abissinia.
Lui era nato a San Fele, un piccolo paese in provincia di Potenza.
Esattamente, diocesi di Melfi, della grande storica diocesi di Melfi. È nato nel 1800 e quindi è morto nel 1860. L'anno scorso abbiamo celebrato 150 anni dalla sua morte. Ecco.
E quindi dicevamo, appunto, nato in questo piccolo villaggio, come scopre in sé la vocazione e perché si avvicina, appunto, alla famiglia vincenziana?
Ha lasciato San Fele quando era adolescente, perché per ragioni economiche, politiche, appunto finanziarie, la famiglia si è trasferita a Napoli. Ha conosciuto la famiglia vincenziana tramite il suo padre spirituale, che era un carmelitano, si chiamava Cacace, e questo carmelitano che lo ha presentato alla famiglia vincenziana con una frase che poi è diventata famosa: questo è un tesoro e la esperienza ve lo dirà. Infatti è stato profetico, sì. È entrato nella congregazione della missione alla casa provinciale di Napoli, in via Vergini. Lì ha fatto quindi il noviziato e gli studi teologici, e poi è stato ordinato però a Brindisi, che era la diocesi più vicina, la cattedrale, come dire, vicina alla nostra casa di Oria, dove lui ha fatto gli ultimi mesi della sua formazione.
Ed è proprio in Puglia che lui comincia, appunto, il suo...
Esattamente, esattamente, sì. Lui è stato ordinato a Brindisi, ha svolto il suo ministero in Italia come missionario. Voi sapete che il carisma dei vincenziani sono le missioni al popolo, la formazione del clero, l'assistenza alle associazioni laicali. E quindi lui ha svolto proprio questo ministero, missioni al popolo, predicazione, assistenza ai gruppi vincenziani, e lo ha fatto a Oria, poi è passato a Napoli, dove è stato direttore dei novizi alla Casa di San Nicola da Tolentino, oggi santuario della Madonna di Lourdes, e poi alla Cassa Provinciale, dove è diventato superiore nel 1838.
Nel 1836, appena prima, Napoli era però funestata da una terribile epidemia di colera.
Esattamente, lui si trovava a questa casa di San Nicola da Tolentino che ho detto e si è molto prodigato in maniera eroica per gli ammalati di colera. E poi ha organizzato anche una processione della Madonna, della statua della Madonna dell'Immacolata, e questo è stato uno dei tratti più famosi e caratteristici della sua generosità ed eroicità.
Perché proprio poi in occasione appunto di questa processione di cui parlava, sì, l'epidemia, sì, venne sconfitta.
Sì, 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 e fu attribuita appunto alla intercessione della Madonna dell'Immacolata.
Di lì a poco avviene appunto invece il trasferimento in Abissinia, quindi la sua missione.
E mentre era superiore, mentre era superiore alla Casa Provinciale,
sì,
la Casa Provinciale ha avuto una visita del Cardinale Franzoni, che è prefetto di, era prefetto di propaganda a Fide, e questo incontro, diciamo in questo incontro fra il superiore Giustino De Jacobis e il cardinale prefetto di propaganda Fide ha generato questa proposta. Il cardinale ha spiegato a Giustino De Jacobis che avevano bisogno di un missionario che partisse per l'Abissinia, e Giustino De Jacobis, che ha sempre avuto questa vocazione per le missioni estere, ha visto in questo una chiamata del Signore e ha accettato.
Che situazione ha trovato appunto lì in Abissinia e come si è svolto il suo lavoro?
Ha trovato una situazione molto difficoltosa, perché propaganda Fide, informata dal missionario Sapetto, dagli esploratori da Abadì, aveva avuto notizie di un cattolicesimo, diciamo, iniziale o fervoroso in Abissinia, per cui lo ha mandato per coltivare questi cattolici, ma lui non ha trovato nulla di cattolico, non ha trovato assolutamente nulla, perché in Abissinia c'erano musulmani e la Chiesa ortodossa, diciamo staccata da Roma per il monofisismo, e quindi ha dovuto cominciare da zero. Giustino De Jacobis è considerato un po' il fondatore del cattolicesimo in Abissinia.
Ed è stato sin da allora però già un esempio di dialogo, per esempio appunto con i copti che già erano presenti nel territorio.
Esattamente, viene ricordato sempre questo suo primo discorso che lui ha preparato in lingua tigrina, ha 40 anni, ha imparato così bene la lingua, è ammirabile per questo. Appena arrivato lì ad Adua, lui ha scritto questo primo discorso, questa prima catechesi, e questo discorso è sempre ricordato perché è veramente commovente, e lui inizia questo dialogo con piena umiltà, con piena dedizione, senza nessuna sopraffazione, superbia, senza nessuna intenzione. È un esempio di inculturazione ante litteram, insomma. Come lei ha detto bene, fin dall'inizio ha espresso questa sua caratteristica di dialogo e di rispetto per la cultura del posto.
All'inizio lui è praticamente solo, no? In realtà
assolutamente solo. Aveva poi due compagni, il Montuori, il Sapeto, però si sono divisi il territorio, per cui per molto tempo è rimasto sempre solo. Diciamo. Però si è subito circondato di questi primi monaci o discepoli della Chiesa ortodossa, e a poco ha formato un gruppo, diciamo, che poi si è convertito per la sua persuasione, per il suo atteggiamento, sono stati ammirati dal suo esempio e si sono convertiti, e ha formato un primo nucleo di cattolici. Sì. Ha avuto poi la fortuna fortuna, l'avvenimento provvidenziale di questa proposta di andare ad Alessandria d'Egitto, Ubien, l'imperatore, gli ha proposto di accompagnare una delegazione ad Alessandria d'Egitto. Lui, molto diplomaticamente, ha chiesto di poter prolungare questa delegazione che gli veniva affidata fino a Roma. E allora ha portato questo gruppo suo fino a Roma, e la visita a Roma e al Papa è stata molto importante per questi discepoli. Ecco.
Tuttavia, nel 1849 San Giustino viene nominato vescovo.
Sì.
Questo avvenimento provocherà in realtà anche un contrasto di lì a poco.
Certamente, la storia della sua consacrazione innanzitutto è uno dei momenti più significativi della sua vita e della sua biografia, perché il cardinale Massaia, nella sua celebre opera 30 anni di missione, racconta tutta la fatica che ha dovuto fare per convincerlo ad accettare l'ordinazione, la consacrazione episcopale, che è avvenuta in una maniera avventurosa, ma soprattutto in questa grande lotta contro l'umiltà di De Jacobis. L'unico modo per convincerlo, diciamo, quando ormai sembrava scoraggiato il Massaia, l'unico modo per convincerlo è stato quello di usare una frase risolutiva che Massaia ha avuto l'intuizione di rivolgergli. Gli ha detto: guardi, lei non deve credere che l'episcopato qui sia come in Europa, qui è una grande croce che gli viene chiesta, e io la esorto ad accettare questa croce. E allora questa è stata la frase che ha convinto De Jacobis e ha accettato questa consacrazione. Come lei ha detto, però, dal punto di vista delle lotte con l'imperatore e soprattutto con il vescovo monofisita, questa è stata una grande, diciamo, sciagura per il vescovo monofisita, e ha cominciato le sue persecuzioni che poi si sono protratte e hanno portato anche al martirio del grande discepolo del De Jacobis, che è Geber Michael, il beato Geber Michael,
che era stato appunto imprigionato e che morì di stenti in carcere.
Esattamente.
Ma anche San Giustino fu imprigionato.
E anche lui, sì. E lui non è arrivato fino agli estremi come Geber Michael, però poi dopo 4-5 anni anche lui è morto, come voglio dire, di grandi malattie e sofferenze, stenti, anche causate da questi anni precedenti di prigionia, ovviamente.
Certo.
Quindi non è un martire nel senso proprio classico e tecnico della parola, ma nel senso morale è un martire, perché anche lui ha dato la vita, diciamo, per la sua testimonianza cristiana e missionaria.
Sì, la morte è avvenuta appunto mentre lui stava cercando di raggiungere il porto di Massaua, in una delle
si
zone
trovava
più torride.
Esattamente, l'Etiopia, possiamo dire adesso l'Eritrea, perché Massaua adesso appartiene alla nazione Eritrea, che si è separata dall'Etiopia. Massaua è uno dei posti più caldi del mondo, l'altopiano è fresco, ma Massaua è terribile, diciamo 40-50 gradi, e lui si è trovato proprio lì negli ultimi giorni della sua vita.
Il appunto l'esempio di San Giustino, il suo lavoro, lo ha portato alla beatificazione nel 1926, e poi alla canonizzazione nel 1975 ad opera di Paolo VI.
Sì, è stato beatificato da Pio XII nel 1939. Nel 1939 è stato beatificato il 25 giugno,
sì,
da Pio XII. Invece il Papa Paolo VI lo ha canonizzato proprio nell'anno santo, 1975, il 26 ottobre.
La festa si svolge invece in luglio, no? Il 31 luglio, che è la data della sua morte, appunto.
La data della sua morte è il 31 luglio. La festa liturgica la celebriamo il 30 luglio per non coincidere con la festa di Sant'Ignazio nel 31 luglio,
certo,
ma in realtà
sì,
è la data della sua morte, il 31 luglio.
Sì.
E la frase più riassuntiva della vita, diciamo, e poi anche della conoscenza del Jacobi sarà data Paolo VI all'Angelus della canonizzazione, quando ha detto: questo è un grande missionario, l'unico torto suo è quello di essere poco conosciuto. È proprio così, sì.
E noi cerchiamo appunto ecco, con questa nostra intervista di cercare di,
molto bene,
di renderlo un po' più,
sì,
più noto.
Sì. Beh, lei ha sottolineato il fatto dell'ottobre missionario, sì. Ma effettivamente il De Jacobis è una delle figure più importanti della missionologia, diciamo, esempio di, come ho detto prima, di inculturazione e poi esempio della importanza data al clero indigeno. Lui si può dire che ha avuto questa intuizione così importante. La chiesa etiopica e la chiesa eritrea e i vescovi, e i seminaristi, le vocazioni eccetera sono tutto frutto di questa sua intuizione. Lui ha fondato il primo seminario a Guala di seminaristi indigeni.
E quindi insomma rimane ancora una figura appunto forse poco conosciuta ma assolutamente di riferimento,
sì,
vero? Proprio,
sì,
per,
sì,
proprio per la famiglia vincenziana.
Sì,
anche.
Dobbiamo dire che questo 150esimo è stato una ricorrenza molto importante per far crescere questa conoscenza. Il vescovo di Melfi, Gianfranco Todisco, ha indetto proprio un anno giustiniano nell'occasione del 150esimo e si è concluso quest'anno 150esimo proprio con la festa di San Giustino a San Fele, presieduta dal cardinale Filoni, Fernando Filoni, mm-hmm. prefetto della congregazione oggi, prefetto della congregazione orientale.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, di averci aiutato a comprendere e a conoscere appunto la figura di San Giustino de Jacobis,
sì.
E quindi ringraziamo padre Giuseppe Guerra, il direttore della rivista Informazione Vincenziana, di essere stato nostro ospite.
Molte grazie a voi, molte grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
E ci ha raggiunti intanto al telefono anche Don Mosè Zarai. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, Don Mosè, lei ha presentato proprio, faceva riferimento poco fa anche padre Giuseppe Guerra ai 150 anni appunto dalla morte di San Giustino. Lei ha presentato in occasione di questo giubileo per la novena appunto dedicata a San Giustino a San Fele la figura di questo santo. E abbiamo un po' visto appunto la vicenda storica di San Giustino. Volevo che lei ci aiutasse così ad evidenziare alcune delle caratteristiche particolari proprio di questo suo ministero sacerdotale e del suo lavoro missionario. Quali sono secondo lei le caratteristiche più peculiari appunto del suo lavoro?
La cosa che colpisce molto di San Giustino è intanto la prima cosa è la sua umiltà con cui lui si è avvicinato, è entrato proprio si può dire con la punta dei piedi nella società, anche nel clero abissino quando lui è arrivato soprattutto all'inizio nel nord dell'Etiopia, l'attuale diocesi di Adigrat. Quello che ha colpito la gente, ai preti, ai sacerdoti della Chiesa ortodossa di allora, era questa sua totale umiltà e disponibilità ad imparare. Non è venuto l'uomo bianco che vuole insegnare, che vuole imporre, era questa figura strana, che un uomo bianco che vuole conoscere, che vuole imparare la nostra cultura, la nostra lingua, il nostro rito, la nostra liturgia, gli usi e costumi del paese, e questo era una novità rispetto ad altri che erano passati prima di lui in quelle zone, in quelle regioni. Quindi in certo modo questo suo atteggiamento, questo suo modo di essere gli ha aperto anche le porte ad avere possibilità di comunicare, di dialogare con tutti quelli che erano abitanti di quella regione, e da qui lui ha imparato bene la nostra lingua, la nostra liturgia, il nostro rito, perché lui quando è arrivato non è che ha trovato una popolazione, come si può dire, che non era credente o ha trovato una comunità cristiana, perché come sapete il cristianesimo in Etiopia, in Eritrea, era già entrato dal terzo secolo dopo Cristo, quindi il suo compito era ancora più difficile rispetto a chi va in un terreno, diciamo tra virgolette, vergine, di annunciare la parola di Cristo. Invece lì trovava una società che già conosce il Vangelo, che già conosce il cristianesimo, perciò è entrato in un contesto che era difficile proporre qualcosa che per di più, con anche conflittualità che c'è stato tra Roma e l'Egitto, per cui la Chiesa nostra in Etiopia, in Eritrea, allora era legata o vicina all'Egitto, quindi il suo ruolo, il suo compito era di quello di essere ponte tra i cristiani d'Etiopia, i cristiani dell'Eritrea e la sede di Pietro. Quindi in questo difficile compito lui ha saputo entrare nella società abissina con molta umiltà, con molta discrezione, e ha potuto dialogare con tutti, al punto che lui era un grande esempio dal suo modo di essere uomo di preghiera, per cui proprio vedevano questi suoi lunghi digiuni, questi lunghi suoi preghiere, e questa umiltà e disponibilità verso tutti, e a fare, a dare quello che poteva. Quindi questo gli ha permesso di poter entrare e di lasciare dei veri segni, delle tracce che tuttora San Giustino è uno dei santi più amati nelle nostre terre.
Tra l'altro, uno dei segni appunto di questa sua umiltà è anche visibile nel ritratto appunto di San Giustino, che lo ritrae con abiti del luogo.
Sì, sì, infatti per questo lui, anche quando si parla dell'inculturazione del Vangelo, lui ha fatto proprio, l'ha messo in pratica realmente, rispetto a tanti altri suoi predecessori e anche compagni. Lui ha lavorato proprio su questo, e lui si è calato prima nella cultura del posto e poi ha potuto comunicare sia con la parola ma soprattutto con la sua vita, con il suo modo di essere, con il suo modo di vivere il Vangelo.
Tuttavia, nonostante appunto questo desiderio e questo tentativo costante di dialogo appunto tra la Chiesa copta e la Chiesa di Roma, si è creato appunto un contrasto subito dopo la nomina a vescovo con il vescovo copto Abuna Salama. Quali sono le ragioni di questa questa incomprensione, di questo contrasto, e poi anche della persecuzione che ne seguì?
Ma le motivazioni sono le motivazioni storiche, perché la posizione della Chiesa egiziana già dal Concilio di Calcedonia, che è avvenuto la separazione, quindi loro non accettavano più la dottrina, i dogmi e l'insegnamento della Chiesa cattolica. Perciò il fatto che lui aveva già questo grande consenso, comunque era ben visto, ben veluto dalla popolazione, e la sua nomina a vescovo creava un forte allarme nella Chiesa copta, che potesse portare via, in senso far rapacificare tra Roma e la sede, la Chiesa d'Etiopia, quindi la Chiesa abissina in generale. E questo timore era così forte al punto che bisognava cacciarlo via.
Tuttavia l'Abuna Salama, proprio dando l'ordine appunto che Giustino venisse cacciato, dice anche significativamente: è un santo.
Sì, sì, ma questo era una testimonianza riconosciuta da tutti, sia dai cristiani sia dai musulmani, da tutti quelli che l'hanno visto, che l'hanno incontrato, era per loro è chiaro, lampante, che era un uomo santo. e come dicevo, non per quello che diceva, ma per quello per come viveva, per come si relazionava, per tutto il suo status. Era chiaro, chi vedeva lui vedeva un santo.
Il suo atteggiamento, le diceva, è stato abbastanza per l'epoca inaspettato, rivoluzionario in qualche modo. E rispetto ai tempi nostri, l'esperienza di San Giustino de Jacobis, l'esempio di San Giustino de Jacobis è ancora un esempio da portare, da seguire?
Sì, sì, assolutamente, più che mai, anzi per me è un santo, un missionario, un pastore attualissimo per tutto il suo modo di essere, per il suo modo di fare, l'attività anche pastorale, per la sua capacità di dialogare con tutti, essere in mezzo a tutti, con grandi, piccoli, sia persone colte e meno colte. Quindi per me è il santo che va fatto conoscere meglio a tutti per essere di esempio.
Nei 150 anni, appunto nella celebrazione dei 150 anni a San Fele alla fine di luglio per appunto la memoria liturgica di San Giustino, che cosa l'ha colpita della devozione popolare invece del luogo? Conoscono San Giustino? Lo ricordano?
Sì, ormai da tempo si è radicata anche nel suo paese natale questa devozione, che ogni anno fanno la festa e con la processione tutto. In quest'anno giustamente il vescovo ha voluto anche fare questo anno giustiniano per farlo conoscere meglio non solo nella sua terra natale ma anche in tutta la diocesi. È stato un gesto bello e un gesto anche che ha fatto conoscere a tutta la regione, anche a livello di conferenza episcopale regionale hanno affrontato, hanno parlato di San Giustino, quindi è stata un'occasione per far conoscere sia la sua figura, quindi per quello che ha fatto, per come ha testimoniato il Vangelo in Africa, ma anche per imparare da questo suo stile, da questo suo modo di fare, anche nella propria attività pastorale, anche qui nella Chiesa italiana.
Benissimo, Don Mosè, io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ad aiutarci appunto ad approfondire la figura di San Giustino de Jacobis. Ringraziamo perciò Don Mosè Zarai di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi anche per la trasmissione che avete dedicato a San Giustino.
E con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.